Paolo ha appena terminato il capitolo 8 di Romani in cui ci ha portato sulla cima, sui livelli massimi delle esperienze spirituali che sono nostre in Cristo Gesù, e ci ha mostrato come abbiamo questa magnifica posizione nel Signore. E nessuno può separarci dall'amore di Dio, né tribolazione, né difficoltà, né persecuzione, né fame, né pericolo, o nudità o spada, perché è persuaso che in tutte queste cose noi siamo più che vincitori. Né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Che posizione gloriosa! Ora, mentre Paolo guarda a quello che Dio ha fatto per i gentili, portandoli in questa meravigliosa relazione con Dio, e mentre considera queste benedizioni che Dio ha riversato sopra i fratelli gentili, il suo cuore si rivolge ora verso i suoi fratelli secondo la carne, i giudei. E Paolo sta per mostrare come Dio, nella sua sovranità, per il tempo presente, ha messo da parte i giudei, come nazione che ha il favore di Dio, che per Dio oggi il giudeo non è diverso dal gentile, che in questo momento non hanno uno status di favoriti davanti a Dio, ma se vogliono entrare nella ricchezza e nella pienezza dell'amore di Dio, devono venire esattamente come i gentili, per mezzo di Gesù Cristo. Ora, dato che questo è considerato tradimento da parte dei giudei, e perché Paolo sa che sarà accusato senza dubbio dai giudei di parlare contro la nazione. A causa di questo rifiuto, lui cerca di far notare loro che lui non ce l'ha assolutamente con i giudei. E mentre cercherà di parlare loro della grazia di Dio che è sparsa su tutti, tutti quelli che credono, giudei o gentili, allo stesso tempo cerca di mostrare dalle scritture che questo è stato annunciato profeticamente, e cerca di mostrare che non c'è da parte sua nessun accanimento o nessun rancore contro i suoi fratelli, e lo chiarisce subito con una dichiarazione forte all'inizio del capitolo 9. Io dico la verità in Cristo, non mento, perché me lo attesta la mia coscienza nello Spirito Santo. Così afferma che quello che sta per dire è proprio la verità del suo cuore. Io dico la verità in Cristo, perché me lo attesta la mia coscienza nello Spirito Santo. Ho grande tristezza e continuo dolore nel mio cuore. Infatti desidererei essere io stesso anatema e separato da Cristo per i miei fratelli, miei parenti secondo la carne. Questa è una dichiarazione estremamente forte, che io onestamente non credo di poter fare. Eppure Paolo afferma che è la verità. La sua coscienza glielo attesta nello Spirito Santo, che lui ha una tale tristezza, un tale peso per i suoi fratelli, per i giudei, che addirittura se fosse possibile preferirebbe essere separato da Dio, separato da Cristo per loro, se questo servisse a portarli tutti alla salvezza. Questo ci ricorda una dichiarazione fatta da Mosè, in Esodo al capitolo 32, dopo che gli israeliti erano venuti meno nei confronti di Dio. Dio dice a Mosè: «Fatti da parte, Mosè, perché ho deciso di annientarli tutti». Ma Mosè intercede per la nazione e chiede a Dio di mostrare misericordia. Poi dice: «Se no, de, cancellami dal tuo libro che hai scritto». Ora, prima di esaltare l'uomo, prima di pensare a Dio come al cattivo e all'uomo come all'eroe della storia, è importante che capiamo bene che questi uomini non potevano avere questo grande peso per Israele se non l'avessero ricevuto direttamente dal cuore di Dio. È stato Dio che ha messo nel cuore di Mosè questa intercessione, perché Dio stava cercando solo un'occasione per mostrare misericordia. E così quando Mosè fa questa grande dichiarazione: «Se no, de, cancellami dal tuo libro che hai scritto», Dio più tardi dice: farò grazia a chi farò grazia e avrò pietà di chi avrò pietà. Quindi riporta tutto sotto la sua sovranità, ma il suo desiderio è perdonare e mostrare loro misericordia. È stato Dio che ha mosso il cuore di Mosè. È stato Dio che ha mosso il cuore di Paolo e gli ha messo questo grande peso per il popolo. E comunque quello che Paolo esprime non è possibile, né necessario, perché c'è già uno che è stato separato da Dio in modo che i giudei potessero essere salvati, perché Cristo è diventato maledizione per noi, perché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno, e Gesù ha preso su di sé la maledizione di Dio per il peccato dell'uomo, e ha già provveduto la salvezza per Israele. Quindi la dichiarazione di Paolo, per quanto nobile possa essere, è in realtà impossibile. Quando mia madre ha scoperto di avere un tumore incurabile e stava a casa nostra e noi ci prendevamo cura di lei in quegli ultimi giorni della sua vita, e soffriva davvero molto, eppure era veramente un angelo, non l'ho mai sentita lamentarsi per il dolore o per la sofferenza. Ma noi sapevamo quello che stava passando. E quando entravamo in camera sua, spesso la trovavamo sdraiata a letto con le mani alzate, che lodava e adorava il Signore. Ha passato i suoi ultimi giorni a lodare e adorare il Signore, pur non riuscendo a dormire per i dolori. Così una mattina sono entrato in camera sua ed ero davvero afflitto nel mio cuore a causa della sua condizione. Io e mia madre siamo sempre stati molto vicini. Credo che una delle più grandi benedizioni della mia vita sono le donne che Dio mi ha messo intorno: mia madre, mia moglie, mia sorella, le mie splendide figlie, tutte donne di Dio. Come sono benedetto. Ma mi sono inginocchiato lì vicino al suo letto e ho iniziato a pregare piano piano: Signore, non sono un eroe, ma vorrei che tu prendessi il dolore di mia madre e lo mettessi per un po' su di me. Fa che io lo possa portare per un po' di giorni, in modo che lei possa avere un po' di riposo da questa sofferenza. Mai nella mia vita ho sperimentato la presenza di Gesù Cristo o ascoltato la sua voce più chiaramente come in quella mattina, perché ho sentito come se fosse lì vicino a me e mi ha detto: Chuck, questa è una richiesta folle, perché io ho già portato le sue sofferenze per lei. Allora ho detto: oh Signore, grazie. E ho capito che quella era una richiesta folle. Perdonami, Padre, per la mia follia. E subito mia madre è stata toccata. Il Signore ha preso il suo dolore, da quel momento in poi non ha avuto più alcun dolore. Il Signore l'ha tolto, e per me è stata un'esperienza gloriosa del tocco e della presenza di Dio e della potenza di Gesù Cristo dimostrata in quell'occasione. Sono sicuro che dopo che Paolo ha fatto questa dichiarazione, il Signore gli ha detto: Paolo, questa è una dichiarazione folle. Nobile, sì, una dichiarazione che esprima un forte peso nel cuore, sì, ma desiderare di essere separato da Cristo per loro non è necessario, né può aiutarli, come lo stesso Paolo sa bene, ma esprime solo il suo grande peso per questo popolo. Abbiamo davanti a noi un vero gigante, in senso spirituale, ed è difficile anche solo capire questo tipo di dichiarazioni. Paolo va avanti e parla di questi suoi parenti, questi suoi fratelli secondo la carne, e dice che sono israeliti, dei quali o ai quali appartengono l'adozione, cioè loro erano il popolo scelto di Dio. Dio aveva detto loro: voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. E Dio li aveva adottati per essere la sua famiglia, ai quali appartengono l'adozione e la gloria, cioè la Shekinah, la presenza del Signore. Quando il tabernacolo è stato completato e tutto era pronto, e loro hanno iniziato il servizio, la gloria di Dio, la Shekinah, è scesa sul Tempio, e la presenza della gloria di Dio era talmente forte che i sacerdoti non sono potuti restare nel Tempio per fare il servizio. Sono dovuti uscire. La presenza e la gloria di Dio, la Shekinah. A loro appartiene la Shekinah che dimora nel luogo santissimo, ai quali appartengono i patti. Dio ha stabilito il suo patto con Abramo, un patto di benedizione. Io ti benedirò. E poi ha ripetuto il suo patto ad Isacco, e più tardi a Giacobbe, e poi a Davide. A loro appartengono i patti, ai quali appartengono la promulgazione della legge e il servizio. A loro Dio ha dato la legge, e a loro Dio ha mostrato come dovevano adorare nel Tempio, e infine ai quali appartengono le promesse che Dio ha fatto in tutto l'Antico Testamento al suo popolo e alle nazioni. In particolar modo la promessa del Messia. Loro hanno i patriarchi, dei quali sono i padri, Abramo, Isacco e Giacobbe, e dai quali proviene secondo la carne il Cristo, che è sopra tutte le cose Dio, benedetto in eterno. Amen. Questa traduzione forse non rende bene, ma se traduciamo letteralmente, questa è la dichiarazione più forte che fa Paolo circa la deità di Gesù Cristo. Perché se traduciamo letteralmente questo versetto, in greco dice: e dai quali secondo la carne è venuto il Cristo, il quale è Dio sopra tutte le cose, benedetto in eterno. Così la dichiarazione che Gesù è proprio sopra tutte le cose, Dio benedetto in eterno. Ora, loro hanno ricevuto la parola di Dio, hanno ricevuto il patto, hanno ricevuto le promesse, hanno ricevuto la legge. E così Paolo dice: tuttavia, non è che la parola di Dio sia caduta a terra o non abbia avuto effetto, poiché non tutti quelli che sono di Israele sono Israele. Ora Paolo usa la parola Israele in senso spirituale. La parola significa letteralmente governato da Dio, ed è il nome dato a Giacobbe dopo che aveva combattuto con il Signore tutta la notte. E il mattino seguente, quando inizia a farsi giorno, Giacobbe era un uomo distrutto. Tra poco avrebbe dovuto incontrare suo fratello Esaù con i suoi 400 uomini, e l'ultima volta che aveva visto Esaù era quando Esaù l'aveva minacciato di morte. Giacobbe è un uomo distrutto, e l'angelo del Signore alla fine gli tocca la gamba e lo rende zoppo. E mentre si trova in questa condizione, distrutto, zoppicante, sconfitto, l'angelo gli dice: lasciami andare perché sta spuntando l'alba. E Giacobbe risponde: non ti lascerò andare se non mi avrai prima benedetto. E da qui non si capisce bene, ma Osea, il profeta Osea, ci dice che lo disse piangendo e supplicando. Non era affatto in vantaggio, ma in una condizione di disperazione e sconfitta. E probabilmente suonava come: ti prego, non andare via senza benedirmi, perché piangeva e supplicava come un uomo distrutto. E l'angelo gli disse: qual è il tuo nome? E lui rispose: Giacobbe, il soppiantatore. E l'angelo gli disse: il tuo nome non sarà più Giacobbe, il soppiantatore, ma Israele, governato da Dio. Oppure Dio vince. Ora, solo perché uno dice io sono un israelita, non significa necessariamente che è governato da Dio. Quindi non tutti quelli che sono di Israele sono veramente Israele. Non tutti quelli che dicono sono un cristiano sono seguaci di Cristo, o assomigliano a Cristo, cosa che questo nome dovrebbe implicare. Beh, io sono un cristiano, però assomiglio al diavolo. Quindi non è il nome, e c'erano quelli che si vantavano, e pensavano: dato che noi siamo di Israele, noi siamo Israele, noi siamo discendenti di Israele, Beh, non tutti quelli che sono discendenti di Israele sono Israele. Non tutti sono governati da Dio, come quest'uomo da cui discendono. E neppure perché sono progenie di Abramo sono tutti figli. Ma dice Dio, in Isacco ti sarà nominata una progenie. Quindi il semplice fatto di essere discendente di Abramo, fisicamente, non ti dà diritto alle promesse, ai patti e alle benedizioni di Abramo. Perché Dio non voleva una discendenza fisica, carnale, ma una discendenza spirituale. E Ismaele era il figlio secondo la carne, ma Dio non riconobbe Ismaele. Mentre Isacco era il figlio della promessa, il figlio secondo lo spirito. E Dio riconobbe Isacco. E più avanti Dio dice ad Abramo, prendi ora tuo figlio, il tuo unico figlio, Isacco. Perché Dio rifiuta di riconoscere le opere della carne. Non è interessante che invece noi cerchiamo così spesso di offrire a Dio le opere della nostra carne, nella speranza che Dio possa accettarle? Non lo farà. In un certo senso sono davvero grato a Dio che Lui non riconosce le opere della carne, perché ho alcune opere che proprio non vorrei che Lui si segnasse. Lui riconosce solo l'opera dello Spirito, riconosce solo Isacco. E così Dio disse, in Isacco ti sarà nominata una progenie. Cioè, non i figli della carne sono i figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come progenie. Quindi Ismaele e i suoi discendenti, i figli della carne, non sono figli di Dio, ma quelli che sono della promessa, quelli che vengono da Isacco. Questa fu infatti la parola della promessa. In questo tempo ritornerò e Sara avrà un figlio. E non solo questo, ma anche Rebecca. Quindi fa un passo ancora più avanti. Anche Rebecca concepì da un solo uomo, Isacco nostro padre. Infatti quando non erano ancora nati i figli e non avevano fatto bene o male alcuno, affinché rimanesse fermo il proponimento di Dio secondo l'elezione e non a motivo delle opere, ma per colui che chiama, le fu detto «il maggiore servirà al minore», come sta scritto «io ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù». Ora, a questo punto qualcuno potrebbe dire «ma questo non è giusto». E Paolo, in un certo senso, anticipa questo tipo di reazione. Versetto 14. Che diremo dunque? C'è ingiustizia presso Dio? Dio è ingiusto? Così non sia. No, di certo. Come può Dio dire una cosa del genere di questi due figli ancora prima che fossero nati? Dire amo uno e odio l'altro. Ho scelto che uno domini sull'altro. Questo sembra ingiusto, no? Non facciamo i bigotti. Certo che sembra ingiusto. Ma quello che dobbiamo tenere in considerazione, e non sempre ne teniamo conto in queste cose, è che Dio sa ogni cosa fin dal principio. E Dio conosceva l'intera vita sia di Giacobbe che di Esaù, ancora prima che nascessero. Così come conosceva l'intera tua vita prima che tu nascessi. E perché sapeva che Esaù sarebbe stato un uomo secondo la carne e Giacobbe più un uomo secondo lo spirito, sebbene fosse un ingannatore e tutto il resto. Dio, sapendo tutte queste cose, ed è per la sua preconoscenza che Dio ha fatto la sua scelta ed ha preso la sua decisione, il maggiore servirà al minore. Quindi non possiamo accusare Dio. Beh, non hanno fatto ancora niente e già Dio fa la sua scelta. No, Dio già sapeva quello che avrebbero fatto, così come sa quello che farai tu. Ed è per questo che ci viene detto in Efesini che una delle benedizioni che abbiamo è proprio quella di essere stati scelti in Lui, prima della fondazione del mondo. Com'è possibile che Dio mi abbia scelto prima della creazione del mondo? Perché già mi conosceva, sapeva tutto di me, perché Dio è onnisciente, sa tutto, e ci ha scelti in Lui, fin dal principio di ogni cosa. E quindi è sulla base di questa preconoscenza che Dio ha fatto la sua scelta, la sua elezione. E quindi siamo qui non per mezzo delle nostre opere, ma perché Dio ci ha scelti. Come disse Gesù ai suoi discepoli, non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto sia duraturo. In questo modo il Signore può dire a ciascuno di noi, noi che siamo in Cristo, non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. Ora, quando un evangelista dice, alzate la mano voi che volete accettare il Signore, io pensavo che ero io a scegliere il Signore, ma in realtà Lui già mi aveva chiamato, già mi aveva eletto, e già mi aveva scelto, e io ho solo risposto, perché sapeva fin dal principio che io avrei risposto al suo amore. Dio non è rimasto sorpreso quando ti sei convertito. Guarda, non ci posso credere, anche Lui si è unito a noi. No, nessuna sorpresa per Dio. Lui già sapeva tutto, ed è per questo che mi ha scelto e mi ha chiamato, per la sua preconoscenza. Quindi c'è ingiustizia presso Dio? No, così non sia. Scordatelo. Egli dice infatti a Mosè, io avrò misericordia di chi avrò misericordia, e avrò compassione di chi avrò compassione. E vi ricordo che Dio l'ha detto quando nella sua giustizia avrebbe dovuto annientarli tutti. Loro si erano ribellati contro Dio e contro la sua autorità, e Dio avrebbe dovuto a questo punto distruggerli. E aveva anche detto a Mosè, allontanati, mettiti da parte, che li distruggo. Ma come abbiamo visto, Dio cercava solo l'occasione per poter mostrare loro misericordia, e così ha messo nel cuore di Mosè di intercedere. E Dio ha risposto, io avrò misericordia di chi avrò misericordia, e avrò compassione di chi avrò compassione. E ha avuto compassione di Israele, ed è stato misericordioso. Non dipende dunque né da chi vuole, non dipende dalle nostre decisioni, né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia, la sovranità di Dio. Nella sua divina elezione, nella sua predestinazione, nella sua scelta. Non è perché io ho preso la mia grande decisione, perché io ho voluto, e non è nemmeno grazie alle mie opere, ma io posso essere qui solo perché Dio mi ha scelto. Quindi non posso assolutamente vantarmi di quello che sono, o di quello che ho fatto, o di quello che spero di fare. Tutto quello che posso fare è vantarmi della grazia e della misericordia di Dio che ha scelto un miserabile come me. Un tempo ero perduto, ma ora sono stato ritrovato. Ero cieco, ma ora ci vedo. Oh, la stupenda grazia di Dio! Dice infatti la Scrittura al Faraone, proprio per questo ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza, e affinché il mio nome sia proclamato in tutta la terra. Così egli fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole. Ora neanche questo sembra giusto. Paolo usa Faraone come esempio del fatto che Dio indurisce chi vuole indurire. Se torniamo alla storia di Faraone, leggiamo, e Faraone indurì il suo cuore e non diede ascolto. E Faraone indurì il suo cuore. E leggiamo che per ben 10 volte Faraone indurisce il suo cuore con il Signore. E dopo aver detto che per 10 volte Faraone ha indurito il suo cuore, alla fine dice, e l'Eterno indurì il cuore di Faraone. Ora è interessante che qui vengono usate due diverse parole in ebraico. Quando è detto che Faraone indurì il suo cuore, la parola è esattamente come viene tradotta, indurire. Ma quando dice «e l'Eterno indurì il cuore di Faraone», letteralmente in ebraico dice «e l'Eterno rese fermo o duro il cuore di Faraone». Così qui c'è Faraone che indurisce il suo cuore, indurisce il suo cuore, indurisce il suo cuore, e alla fine viene Dio e lo rende fermo, lo fissa in quella condizione di indurimento. Ora io credo che se uno indurisce il suo cuore contro Dio, volta dopo volta, volta dopo volta, credo che è possibile che ad un certo punto Dio intervenga e renda ferma quella scelta, quella decisione. Lo indurisce in quella posizione e naturalmente in quel momento succede qualcosa di terribile, perché io credo che sia questo il peccato imperdonabile. Quando uno è andato così là nel suo indurimento contro Dio, che Dio rende il suo cuore fermo. In Giovanni 12,39 leggiamo: perciò non potevano credere. Non che non volevano, ma che non potevano credere. Questi uomini avevano indurito il cuore contro Gesù, avevano visto miracolo dopo miracolo, dimostrazione dopo dimostrazione. E Gesù diceva: se non credete a me, credete almeno alle opere che faccio, perché esse testimoniano di me. Quindi ogni miracolo che Cristo faceva era una testimonianza per loro, che lui era davvero il Messia. Ma loro indurirono i loro cuori, e indurirono i loro cuori, fino a che alla fine Giovanni dice: perciò non potevano credere. Fai molta attenzione se stai indurendo il tuo cuore contro Dio, perché potresti arrivare al punto in cui Dio rende fermo il tuo cuore. Così egli fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole. Tu mi dirai dunque, dice Paolo, perché trova ancora egli, cioè Dio, da ridire? Se è stato Dio a indurire il mio cuore, allora come può avere da ridire su di me? Perché ho un cuore indurito? Perché se è per la volontà di Dio che vivo come vivo e sono contrario a Lui, chi può infatti resistere alla sua volontà? Poi dice: piuttosto chi sei tu, o uomo, che disputi con Dio? La cosa formata dirà colui che la formò: perché mi hai fatto così? Ci sono un sacco di persone che non si vogliono assumere la responsabilità di quello che sono e di quello che fanno. Così cercano di incolpare Dio. Dicono: beh, è stato Dio a farmi così. E cercano di dare la colpa a Dio. Adamo ha cercato fin dall'inizio di incolpare Dio. Quando Dio gli ha chiesto: Adamo, cosa hai fatto? Lui ha risposto: la donna che tu mi hai dato, è colpa tua. E l'uomo sembra sempre cercare di incolpare Dio per quello che è. Chi può resistere alla sua volontà? Se Dio mi ha fatto così, non posso resistere alla sua volontà. Non ha il vasaio autorità sull'argilla per fare di una stessa pasta un vaso ad onore e un altro a disonore? Paolo ora introduce la figura del vasaio e dell'argilla per esprimere la relazione di Dio con l'uomo, per dimostrare la sovranità di Dio sull'uomo. Come il vasaio ha autorità sulla pasta di argilla per fare della stessa pasta un vaso bellissimo, un vaso ad onore, o un vaso a disonore, buono solo per essere gettato via. Dio può fare ogni tipo di vaso. E che dire se Dio, volendo mostrare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con molta pazienza i vasi preparati per la perdizione? Ora Dio è paziente, è stato paziente con Faraone, ha dato a Faraone molto tempo, diverse possibilità, prima di percuoterlo con potenza. Ci sono persone che purtroppo fraintendono la pazienza di Dio. Alcuni la scambiano per debolezza. Solo perché Dio ti lascia commettere così tanto male e non ti ha ancora colpito. E pensi, beh, si vede che non è in grado di farlo. O ancora peggio, ci sono persone che scambiano la pazienza di Dio per approvazione. Beh, se a Dio non piace il modo in cui vivo, perché non mi distrugge? Lui può farlo tranquillamente, quindi se non mi distrugge si vede che approva quello che faccio. Questo è un tragico errore quando la gente fraintende la pazienza di Dio. Dio è paziente persino con i malvagi, preparati per la distruzione. Permette loro di vivere la loro vita, anche se sono destinati alla distruzione. È paziente con loro. E questo per far conoscere le ricchezze della sua gloria verso dei vasi di misericordia che lui ha già preparato per la gloria. Quindi Dio ci ha preparato per la gloria, perché potessimo sperimentare le ricchezze della sua gloria, vasi di misericordia. Cioè noi che egli ha chiamato, non solo fra i giudei, ma anche fra i gentili. Come ancora egli dice in Osea, io chiamerò il mio popolo quello che non è mio popolo, e amata quella che non è amata. Dio parla per mezzo di Osea del fatto che la porta per la sua grazia e per la sua misericordia sarà aperta ai gentili. E lui li chiamerà suo popolo, anche se non sono suo popolo. Non fanno parte della nazione di Israele. E li chiamerà amati, quelli che non erano amati. E avverrà che laddove fu loro detto, voi non siete mio popolo, saranno chiamati figli del Dio vivente. Ma Isaia esclama riguardo a Israele, anche se il numero dei figli di Israele fosse come la sabbia del mare, solo il residuo sarà salvato. Quindi non tutto Israele, non tutti quelli che sono discendenti di Israele. Anche se il loro numero fosse, come Dio aveva promesso ad Abramo, come la sabbia del mare, innumerevole, eppure Isaia dice solo il residuo, solo una parte di essi sperimenterà la salvezza. Infatti egli manda ad effetto la decisione con giustizia, perché il Signore manderà ad effetto e accelererà la decisione sopra la terra. Come Isaia aveva predetto, se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato un seme, saremmo diventati come Sodoma e saremmo stati simili a Gomorra. Che diremo dunque? Che i gentili, che non cercavano la giustizia, hanno ottenuto la giustizia. Quella giustizia però che deriva dalla fede, mentre Israele, che cercava la legge della giustizia, non è arrivato alla legge della giustizia. Perché? Perché la cercava non mediante la fede, ma mediante le opere della legge. Essi infatti hanno urtato nella pietra d'inciampo, che è Gesù Cristo. Come sta scritto, ecco, io pongo in Sion una pietra d'inciampo e una roccia di scandalo, ma chiunque crede in Lui non sarà svergognato. Quindi Cristo è diventato una pietra d'inciampo per Israele, e continua ad esserlo anche oggi. E così Israele, che ha cercato la giustizia per mezzo della legge, non l'ha mai ottenuta, mentre i gentili, che non hanno cercato la giustizia mediante la legge, ma hanno cercato la giustizia mediante la fede, loro hanno ottenuto la giustizia di Dio. Gesù disse ai suoi discepoli in Matteo 5, «Se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, voi non entrerete nel regno di Dio». Questa è una dichiarazione davvero allarmante e scioccante. E sono sicuro che i discepoli, dopo averla sentita, erano pronti a mollare tutto, perché nessuno seguiva la legge più minuziosamente dei farisei. E però Gesù diceva, se non siete più giusti di quelli, non ce la farete. E immagino che l'effetto immediato di questo è stato, lasciamo stare, chi può farcela? E sarebbe proprio così se tu cercassi giustizia mediante la legge. Dovresti proprio rinunciarci, perché non saresti mai in grado di fare quello che facevano queste persone. Ma i gentili, che non stavano cercando questa giustizia tramite la legge, loro hanno ottenuto quella giustizia. Perché? Perché l'hanno cercata per fede. Ora l'apostolo Paolo, che aveva ottenuto la giustizia mediante la legge, ai suoi occhi almeno, non agli occhi di Dio, mentre parla del suo passato nell'epistola ai Filippesi, dice se qualcuno pensa di avere di che confidare nella carne, E io ne ho molto di più. Sono stato circonciso l'ottavo giorno. Sono della nazione di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo di ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che è nella legge, ehi, amici miei, io ero irreprensibile, ma le cose che mi erano guadagno le ho ritenute una perdita per Cristo. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose, e le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo, e per essere trovato in Lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quella che deriva dalla fede di Cristo, giustizia che proviene da Dio, mediante la fede. Io sarei felice di gettare via il mio passato, di considerarlo come nulla, per poter conoscere Lui, e per essere trovato in Lui, avendo non già la giustizia che deriva dalla legge, che una volta avevo, ma ora questa giustizia di Cristo, che si ha mediante la fede. Ho sentito una storia, un'illustrazione una volta, ed è molto interessante. C'è questa ragazza estremamente povera, che riesce ad andare al college, un bel college, lavorando per mantenersi gli studi, e quando arriva il tempo di diplomarsi vuole avere un vestito nuovo, un vestito con cui andare alla cerimonia con cui si assegna il diploma, perché tutte le ragazze ci andranno ben vestite, con vestiti nuovi, ma perché è molto povera, con quello che prende non può permettersi un vestito nuovo, e così decide di farselo da sola. Trova un modello in una rivista di cucito, compra della stoffa d'occasione, e anche se non è molto esperta nel cucito, torna a casa e inizia a seguire attentamente le istruzioni. Così inizia a tagliare la stoffa, seguendo il modello che ha davanti, e poi inizia a cucirlo. Ma dato che non ha molta esperienza, le cuciture all'inizio non vengono molto dritte. Ma piano piano, scucendo e ricucendo, riesce a mettere insieme l'abito. Così va dalle sue compagne di stanza dicendo: «Guardate, questo è il mio nuovo vestito, è il vestito che indosserò per la festa del diploma». E tutte guardano il risultato dei suoi molti sforzi e molto cortesemente sorridono e le dicono che è davvero grazioso. Ma poco dopo entra una signora, famosa per essere molto ricca e generosa, e dice a questa ragazza: «Vorrei che venissi con me». Così la ragazza esce con lei. Salgono sulla macchina di questa ricca signora, e l'autista le porta in centro, sulla quinta strada, dove ci sono tutti i negozi più costosi, e l'autista parcheggia proprio lì davanti. Così scendono ed entrano in uno di questi lussuosi negozi, dove inizia una sfilata di modelle che indossano tutte queste bellissime e originali creazioni. E ad un certo punto entra una modella con un vestito così bello, così spettacolare da far rimanere la ragazza senza fiato. La ricca signora nota la sua reazione e fa avvicinare la modella che indossava quel vestito, così da poterlo vedere più da vicino. E mentre la modella si gira per mostrare le varie sfaccettature del vestito, ad un tratto notano penzolare la targhetta, dove era scritto il prezzo del vestito. Costava $4,000. E la ragazza pensa: «Oh mamma, non sapevo ci fosse tanto denaro al mondo». Ma la ricca signora vede che le piace davvero tanto, e così ordina di farlo incartare e di portarlo fino alla macchina. E quando tornano nel dormitorio, mentre la ragazza esce dall'auto, la signora le allunga il pacco con l'abito e le dice: «Spero che ti diverta molto al ballo del diploma». Così la ragazza va in camera sua, scarta il vestito, se lo prova e scopre che le sta perfettamente. E così esce dalla camera con indosso il vestito e va dalle sue amiche, e mentre quelle rimangono senza fiato davanti alla bellezza di quel vestito, dice loro: «Guardate il vestito della cerimonia di diploma. Non è più un'opera delle mie mani, ma è qualcosa che non avrei mai potuto fare da sola, un dono della grazia». Spesso noi cuciamo insieme i nostri stracci, così come possiamo, e poi diciamo: «Dio, non sto benissimo. Ti piaccio così, Signore? cuciture storte, materiali scadenti, orli irregolari, mentre Dio ci vuole vestire della sua grazia, qualcosa che non potremmo mai guadagnarci, qualcosa che non potremmo mai fare da soli, ma ci viene dato come dono della grazia di Dio. Così i gentili hanno ottenuto quello che i giudei non hanno potuto ottenere, perché hanno cercato di ottenerlo per mezzo della legge, mentre i gentili, avendolo accettato per fede, lo hanno ottenuto. Hanno ottenuto la giustizia di Dio per mezzo della fede. I giudei sono inciampati su Gesù Cristo, mentre noi lo abbiamo accettato, lo abbiamo ricevuto. E perché abbiamo avuto fede in Gesù Cristo, Dio quella fede ce la imputa come giustizia e ci dichiara giusti, proprio come Gesù è giusto. Perché la giustizia di Cristo mi viene attribuita per mezzo della mia fede in Gesù Cristo. Quindi ora sono vestito non della mia giustizia, che viene dalla legge, ma della giustizia di Cristo. Quindi ora sono vestito non della mia giustizia, che viene dalla legge, ma della giustizia di Cristo, mediante la fede in Lui. E così Paolo dice: guardatemi, non avrei mai potuto farlo io tutto questo. Anche se ero fariseo, zelante e tutto il resto, non avrei mai potuto farlo io tutto questo. Ma guardate cosa mi ha dato Dio, guardate come Dio mi ha vestito. E il resto è solo immondizia, per quello che mi riguarda. Le cose del passato, le glorie e i meriti, sono nulla di fronte a Cristo. Ora Paolo riafferma di nuovo il suo amore per i suoi fratelli secondo la carne. Fratelli, il desiderio del mio cuore e la preghiera che rivolgo a Dio per Israele è per la sua salvezza. Rendo loro testimonianza, infatti, che hanno lo zelo per Dio, ma non secondo conoscenza. Sono zelanti per Dio, sì. Proprio alcuni giorni fa alcuni ebrei zelanti hanno picchiato un esponente politico, il sindaco di Gerusalemme, credo, perché ha fatto delle cose che a loro non sono piaciute. Loro volevano che Gerusalemme fosse completamente chiusa al traffico di sabato, ma lui ha permesso che solo i loro quartieri fossero chiusi al traffico, mentre negli altri le auto potevano circolare, e l'hanno picchiato per questo. Hanno sì zelo per Dio, ma non secondo conoscenza, poiché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria giustizia, non si sono sottoposti alla giustizia di Dio, perché il fine della legge è Cristo, per la giustificazione di ognuno che crede. Ora, quello che dichiara Paolo riguardo ai giudei è vero ancora oggi. Loro hanno zelo per Dio, ma non secondo conoscenza. E così li vedi sotto il muro del pianto, li vedi con questi piccoli astucci, i filatteri o le filatterie che si legano sulla fronte, e poi si mettono questi scialli di preghiera e salgono al muro e iniziano a muoversi avanti e indietro e fanno le loro preghiere e tutto il resto. Zelo per Dio, ma non secondo conoscenza, poiché ignorano la giustizia di Dio e cercano di stabilire la propria giustizia. Una sera dopo la riunione stavo parlando con un tale, lui era ebreo, e ad un certo punto mi dice: Chuck, mio padre è un uomo molto religioso, dice le sue preghiere ogni giorno, osserva il sabato, ama Dio. Vorresti dirmi che mio padre, perché non crede che Gesù è il Messia, allora è perduto? E io gli ho risposto: questa è una domanda molto difficile per me, perché credo seriamente che tuo padre ama Dio, ha zelo per Dio. Ma cosa ne è del suo peccato? Perché vedi, quando Dio ha stabilito il suo patto con Israele, Dio ha stabilito le varie offerte, i vari sacrifici che loro dovevano portare davanti a Lui per i loro peccati. Dio ha stabilito che portassero un animale e che uccidessero quell'animale al posto loro, in modo che i loro peccati fossero trasferiti sull'animale che veniva sacrificato. E tuo padre non sta offrendo alcun sacrificio. Non sta rispettando il patto che Dio ha stabilito per mezzo di Mosè, per il perdono dei peccati. Quindi come può tuo padre ricevere il perdono dei suoi peccati? Cosa essenziale per avere comunione con Dio. E lui mi ha detto che adesso loro credono che sono le loro buone opere che li rendono accetti davanti a Dio, e che quindi le loro buone opere devono essere maggiori delle loro opere malvagie. E di conseguenza quello che cercano è una giustizia che viene dalle opere, dalle loro buone opere, e hanno rigettato quella giustizia che Dio ha stabilito per loro. E così in realtà ora essi si stanno ribellando contro la giustizia di Dio, avendo stabilito la loro propria giustizia per opere, come dichiara Paolo. E però non stanno nemmeno facendo le opere che Dio richiede, l'offerta di un sacrificio. E quindi è difficile per me pensare al loro stato attuale davanti a Dio, perché i giudei, inciampando su Gesù Cristo e camminando per opere e cercando di stabilire per mezzo di esse una giustizia davanti a Dio, Paolo dice che non ce l'hanno fatta, non ci sono riusciti e non possono riuscirci, perché non si sono sottoposti alla giustizia di Dio, perché il fine della legge è Cristo per la giustificazione di ognuno che crede. La legge non può rendere una persona giusta davanti a Dio. Non può mettere una persona nella giusta posizione davanti a Dio, perché se la legge avesse potuto rendere giusti davanti a Dio, allora non sarebbe stato necessario che Cristo morisse. Gesù nel giardino ha pregato: Padre, se possibile, allontana da me questo calice, se possibile. Se è possibile che l'uomo sia salvato in qualche altro modo, se può essere salvato per mezzo della legge, se può essere salvato per mezzo dei suoi sforzi, delle sue buone opere, se l'uomo può essere salvato solo perché è sincero nel cuore, allora ti prego, Dio, allontana da me questo calice, allontana la croce da me. Ora, il fatto che Gesù è dovuto andare sulla croce è la testimonianza di Dio davanti a tutto il mondo che c'è solo una via per cui l'uomo può andare a Dio, e cioè la croce di Gesù Cristo. Vi è infatti un solo Dio e anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, disse Gesù. Forse pensi: Chuck, questa visione è troppo ristretta. Non posso accettarla. Mi dispiace che tu non possa accettarla, ma è proprio così. Gesù disse: è stretta la porta, e angusta la via che conduce alla vita, mentre larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione. State molto attenti ai tentativi fatti oggi dagli uomini per allargare questa porta, perché li sentiamo da tutte le parti. Oh, Dio ama tutta l'umanità. Oh, Dio ama il buddista e il musulmano, Dio ama tutti. E cercano di allargare la porta, così puoi dire: oh, Dio ti ama. Certo che sarai salvato pure tu, sei un uomo, respiri. Ma Dio ha stabilito che fosse per mezzo di Gesù Cristo, e la croce offende le persone, perché la croce dice che c'è una sola via per arrivare a Dio. Se la salvezza fosse stata possibile in un altro modo, allora la croce non sarebbe stata necessaria. Mosè infatti descrive così la giustizia che proviene dalla legge: l'uomo che fa quelle cose vivrà per esse. Ma la giustizia che proviene dalla fede dice così: non dire in cuor tuo chi salirà in cielo. Questo significa farne discendere Cristo, ovvero chi scenderà nell'abisso. Questo significa far risalire Cristo dai morti. Ma che dice essa? La giustizia che viene dalla fede. Cosa ci dice? ci dice questo: la parola è presso di te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi predichiamo, poiché se confessi con la tua bocca il Signore Gesù, o se confessi con la tua bocca che Gesù è il Signore, e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Vedete come l'ha resa semplice Dio? L'uomo cerca sempre di complicare tutto. L'uomo cerca sempre di tornare alla giustizia per mezzo delle opere. Se va in giro a bussare davanti a 100 porte al giorno, per vendere riviste, per svegliare la gente, continua a farlo fedelmente e sarai salvato. Se cammini in ginocchio per 10 chilometri per baciare quella statua, ti verranno risparmiati diversi giorni di purgatorio. L'uomo complica tutto. Ora, alla nostra carne piace rendere tutto complicato, perché mi piace poter avere qualche merito o qualche vanto per la salvezza. Mi piace gloriarmi. Mi piace vantarmi. Guarda cosa ho fatto, i pericoli che ho affrontato per Dio, i sacrifici che ho fatto, l'impegno e la dedizione che mi ha fatto superare quelle terribili paludi, buie, pericolose e puzzolenti. Ma non c'è modo che possiamo vantarci, né ora né per tutta l'eternità, per il fatto che andremo in cielo e ci troveremo lì davanti al trono di Dio. Gesù morì per salvare l'anima mia. Questo ripeteranno le mie labbra, perché Gesù ha pagato tutto, e io tutto appartengo a Lui. Il peccato aveva lasciato la sua macchia rossa, ma Lui mi ha reso bianco come la neve, dice un cantico. Dov'è dunque il vanto? Dice Paolo. È escluso. È per mezzo della legge? No. Se fosse stato per mezzo della legge, allora questo avrebbe incoraggiato il vantarsi. Ma il vanto è escluso, perché io sono salvato semplicemente per mezzo della fede in Gesù Cristo. La salvezza è così vicina per molti di voi in questo momento, se solo confessi con la tua bocca che Gesù è il Signore. Dillo ora: Gesù sei il mio Signore. E credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. La salvezza è vicina. Non è qualcosa di distante, qualcosa di difficile da ottenere. Oh, prendiamo tutti delle corde e arrampichiamoci fino in cielo, e portiamo giù il Messia. Oppure mettiamoci tutti la tuta d'amianto e scendiamo all'inferno, e facciamo risalire il Messia dalla tomba. Facciamo qualche cosa meravigliosa che richieda forza e coraggio. No, la salvezza non è distante in qualche parte del cielo. La salvezza è vicino a te, più vicina di quanto credi. Confessa Gesù Cristo come tuo Signore. Col cuore infatti si crede per ottenere giustizia, e con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza. Perché la Scrittura dice: chiunque crede in Lui non sarà svergognato, poiché non c'è distinzione fra il giudeo e il greco. Che dichiarazione per uno che è ebreo ed ebrei, eh? Non c'è distinzione fra il giudeo e il greco. Cioè, per quanto riguarda la salvezza, è ugualmente semplice per il giudeo come per il greco, perché uno stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ora, è interessante che Paolo fa questa dichiarazione proprio dopo aver detto, al capitolo 9, versetto 18, che Dio fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole. Dopo aver parlato della sovranità di Dio dell'elezione, in modo che fosse per elezione, ma ora dice: chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ora, quando tu invochi il nome del Signore, Dio non va a cercare la sua lista, vediamo un po', vediamo se sei fra gli eletti. No, spiacente, il tuo nome non è nella lista. Non è così. Vedete, questo apre la porta ad ogni uomo, senza distinzione. Chiunque tu sia, la promessa di Dio per te è che se invochi il nome del Signore sarai salvato. Qualcuno può dire, beh, questo non riesco proprio a farlo conciliare con la divina lezione di Dio. Allora ognuno potrebbe, beh, neanch'io ci riesco. Ma Dio non mi ha chiamato a farlo conciliare, ma a crederci. Ci ho provato per anni a farlo conciliare, fino a che non mi sono logorato per la ginnastica mentale. E un giorno ero nel mio studio studiando Romani e mi sono arrabbiato così tanto che ho messo giù la Bibbia e ho detto, Dio, non riesco a far conciliare queste due cose. E sono uscito dalla stanza. Ero davvero arrabbiato perché ci avevo messo tutto l'impegno per mettere insieme queste cose. E mentre uscivo dalla stanza Dio mi ha detto, io non ti ho chiesto di far conciliare queste due cose, ti ho solo chiesto di crederci. Quindi ora credo semplicemente. Credo che chiunque tu sia, predestinazione o non predestinazione, elezione o non elezione, chiunque tu sia, se invochi il nome del Signore sarai salvato. Questa è la promessa di Dio. Così è vero, da un lato abbiamo la sovranità di Dio, ma dall'altro abbiamo anche la responsabilità dell'uomo. E non sarai salvato se anche tu non invocherai il nome del Signore. Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. C'è un equilibrio, quindi, e dobbiamo mantenere sempre una posizione equilibrata. Se vai ad un estremo, e purtroppo alcuni vanno all'estremo e diventano così estremisti circa l'elezione, la predestinazione e tutto il resto, diventano così estremisti che ci sono chiese dove non mettono nessun passo della scrittura fuori dalla chiesa, perché non sia mai che un peccatore che non è fra gli eletti lo legga ed entri e creda in Gesù Cristo e sia salvato, quando magari non è stato predestinato alla salvezza. Non siate estremisti. Se siete estremisti dalla parte del calvinismo, nell'elezione, la predestinazione e tutto il resto, allora avete perso il centro, la verità. La verità si trova al centro tra questi due estremi. Sì, Dio è sovrano, e sì, Dio ha scelto, eletto e predestinato. E sì, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Sono entrambe vere queste dichiarazioni, anche se non riesci a farle conciliare, sono entrambe vere. E stasera, chiunque tu sia, la salvezza è così vicina. Tutto quello che devi fare è invocare il nome del Signore e sarai salvato. E ora una domanda molto interessante. Come posso invocare il nome del Signore? Come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? E come udiranno se non c'è chi predichi? E come predicheranno se non sono mandati? Ora qui c'è il fondamento dell'attività missionaria della Chiesa. Avendo noi ricevuto, avendo udito, avendo conosciuto la grazia di Dio per mezzo di Gesù Cristo, ora siamo obbligati a far sì che il mondo conosca la stessa grazia. Ho un caro amico, Kit Erickson, che amo tanto nel Signore. Lui e sua moglie Adrian, persone meravigliose. Ho fatto degli studi biblici a casa loro, là a Santa Monica. E Kit era qui proprio qualche giorno fa. E l'ho sentito dare la sua testimonianza in televisione l'altra sera. E diceva che vivendo qui nel sud della California, andando a scuola e all'università e tutto il resto, aveva 24 anni quando ha sentito parlare per la prima volta di Gesù Cristo seriamente. Nessuno gli aveva mai testimoniato prima. Ora è terribile come spesso siamo così mancanti nel diffondere il messaggio dell'Evangelo. Come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in lui se non odono parlare di lui? E come udiranno se nessuno predica loro o se nessuno gli testimonia della verità? E come predicheranno se non sono stati mandati? È così la base per le missioni. Avendo udito, avendo creduto, avendo conosciuto, noi ora siamo responsabili di mandare persone a testimoniare al mondo di questa gloriosa salvezza e della giustizia che Dio offre a tutti gli uomini, giudei e greci, a tutti quelli che credono nel suo figliuolo Gesù Cristo. Come sta scritto, quanto son belli i piedi di coloro che annunziano la pace, che annunziano buone novelle. Oh, come amo questa espressione, che annunciano buone novelle. Ecco perché amo così tanto il ministero. Perché ho questo privilegio di annunciare buone notizie. Ora non sentirete annunciare buone notizie in televisione, e neanche sul giornale. Non sentirete annunciare buone notizie. Sentirete solo di questo mondo con tutti i suoi problemi. Ma grazie a Dio noi abbiamo un messaggio da dire a tutte le nazioni, un messaggio di pace e di vita, buone notizie. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Chiunque crede in lui può avere la vita eterna di Dio e conoscere l'eterna gloria del regno di Dio, e può godere come un figliuolo di Dio, eredi di Dio e coeredi di Gesù Cristo, un regno di sacerdoti, in quest'era gloriosa che sta per venire. Buone notizie. Ora però, non tutti quelli che odono ubbidiscono, ma non tutti hanno ubbidito all'Evangelo, versetto 16. Perché Isaia dice, Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? La fede dunque viene dall'udire, e l'udire viene dalla parola di Dio. Certo, uno non può credere se non ode. La fede viene dall'udire. L'udire è la parola di Dio. È per mezzo della parola di Dio che noi possiamo conoscere Dio. E conoscendo Dio noi possiamo credere e avere fiducia di Dio. La parola di Dio è essenziale perché si sviluppi la fede nel mio cuore. Spesso la gente dice, oh, vorrei tanto avere più fede. E penso che certe volte quasi insultiamo Dio con la nostra mancanza di fede. Spesso sento persone dire, oh Signore, aiutami a credere, solo aiutami a credere. Mi chiedo come reagirei se tornando a casa dico a mia moglie, tesoro, ho deciso di portarti a cena fuori questa sera. Ho pensato di andare a mangiare qualche cosa di speciale. E lei rispondesse, oh Chuck, vorrei tanto crederti, aiutami a crederti. Questo mi farebbe riflettere. Ma che razza di uomo sono che trova così difficile credere in me? Eppure quante volte prendiamo le promesse di Dio e diciamo, oh Dio, aiutami a credere, Signore. La fede viene dall'udire la parola di Dio. Ci viene detto in Giuda che uno dei modi attraverso i quali possiamo rimanere in una condizione di benedizione, la benedizione dell'amore di Dio, è edificando noi stessi sulla nostra santissima fede. E naturalmente il modo per essere edificati nella nostra santissima fede è mediante la parola di Dio. Perché vedete, è difficile credere in qualcuno che non conosci. E quando qualcuno viene da me e mi dice, ho davvero tanta difficoltà a credere in Dio, quello che sta dicendo in realtà è, non conosco Dio poi così bene. Perché se conoscessi bene Dio non avresti affatto problemi a credere in Lui. E come posso conoscere Dio? Tramite la Sua parola. Perché Lui si è rivelato a noi. Così la fede viene dall'udire la parola di Dio. Se vuoi che la tua fede cresca, studia la parola di Dio. Ma io dico, dice Paolo, non hanno essi udito? Sì che hanno udito. Anzi, la loro voce è corsa per tutta la terra, e le loro parole fino agli estremi confini del mondo. Sì, hanno udito. La storia di Gesù Cristo è stata diffusa in tutte le comunità dei giudei del mondo. Ma io dico, non ha Israele compreso? Mosè dice per primo, Io vi muoverò a gelosia per una nazione che non è nazione, vi provocherò a sdegno per una nazione stolta. Dio con la sua opera tra i gentili, con la sua grazia, il suo amore e le sue benedizioni sui gentili, ha cercato di far ingelosire i giudei, in modo che i giudei cercassero Dio per mezzo di Gesù Cristo, in modo che quando avrebbero visto come Dio stava benedicendo i credenti cristiani e il loro amore per Dio, sarebbero diventati gelosi, vedendo che i gentili ricevevano il patto, la grazia e le benedizioni e la gloria di Dio. Recentemente, mentre studiavamo proprio i Romani, ho provato a illustrare questo usando l'esempio della mia dolcissima e bellissima nipotina, che amo tanto, come d'altronde tutti gli altri nipoti. Ma lei è proprio un angioletto. Ma lei mi mette davvero in difficoltà, mi rovina, perché sa quanto sono preso da lei e come mi tiene legato al suo ditino. E lei se ne approfitta. E mi fa star male perché non mi considera proprio. Fa come se non avesse proprio bisogno di nonno. Lei ama giocare da sola. Così ho scoperto che se inizia a giocare con gli altri nipotini, lei dopo poco inizia a sgomitare per avvicinarsi a nonno. Così quando gli altri si avvicinano, io cerco di esagerare con loro. Comincio a fare: «Dai, vieni in braccio a nonno. Oh, come siamo carini oggi. Vieni che ti abbraccio». E lei allora si fa avanti facendo aggomitate e si mette proprio vicino a nonno. Quanto amo quando fa così. Io impazzisco per questa piccola bambolina. Ma per poter far sì che si avvicini è necessario che la faccia ingelosire. Ora questo è esattamente quello che Dio sta cercando di fare con i giudei. Lui ama ancora i giudei, anche se sono lontani dalla sua giustizia. Ma Dio li ama ancora, e così benedice te, e ti dice: «Dai, vieni e ricevi il regno, gusta la gioia e la benedizione e tutto il resto». E nello stesso tempo Dio vuole che i giudei si avvicinino sgomitando, cosa che comunque fanno generalmente. Così Mosè dice: «Io vi muoverò a gelosia per una nazione che non è nazione, vi provocherò a sdegno per una nazione stolta». E Isaia arditamente dice: «Io sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, mi sono manifestato a quelli che non chiedevano di me». Ma riguardo a Israele dice: «Tutto il giorno ho steso le mani verso un popolo disubbidiente e contraddicente». Così la grazia di Dio e la sua misericordia si sono estese ai gentili, e loro l'hanno accettate, mentre la mano di Dio è ancora stesa verso i giudei, che hanno rifiutato di fare a modo suo, di andare a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Significa che Dio ha finito per sempre con i giudei? No, lo scopriremo la prossima volta, quando studieremo Romani 11. Dio ha ancora un piano per loro, e porterà la salvezza ai giudei. Che il Signore sia con voi e che le benedizioni del Signore circondino le vostre vite mentre camminate con Lui, che possiate sperimentare le gioie della Sua potenza, della Sua presenza, della Sua gloria, mentre Dio giorno dopo giorno riversa su di voi la Sua bontà e il Suo amore, che possiate sperimentare vittorie più grandi nel vostro cammino con Gesù Cristo, mentre vi sottomettete al tocco di Dio, mentre Lui vi modella, vi forma nella persona che vuole che siate, mentre vi conforma all'immagine di Gesù Cristo. Dio vi benedica e operi nella vostra vita in modo speciale, e che la vostra fede possa crescere mentre studiate la Sua parola.